Mi hanno detto di stare vicino al microfono perché sennò poi qualcuno non ci sente, quindi cercherò di stare vicino al microfono. Ringrazio Giambattista per l'invito, gli altri preti, i miei amici. Sono anche compagno di classe del Don Diego, quindi abbiamo fatto tanti anni di seminario insieme. E saluto con grande affetto le persone che conosco. Ho ritrovato una mia ex collega di scuola quando insegnavo, facevo il curato a Santa Caterina. Non che abbia dei titoli da esibire, ma giusto per farvi capire cosa faccio nella vita. Io sono a Monterosso e mi occupo un po' lì di dare una mano. Ho il privilegio di poterlo fare soprattutto rispetto ai giovani e alle famiglie, quindi per me questo è un grande dono. Il vescovo poi mi ha chiesto ultimamente, dopo 10 anni di permanenza all'ufficio della pastorale sociale del lavoro, di occuparmi di un servizio che cerchi di mettere un po' a sistema in modo più ampio alcuni pezzi della nostra curia, della riforma che c'è in atto a livello diocesano per le comunità ecclesiali territoriali, in merito a una macro area che parte dal tema della politica, del lavoro, della pace, della giustizia, della legalità, della missionarietà, del centro missionario, della pastorale dei migranti, del dialogo interreligioso e di altre cose. Sono da tanti anni con le ACLI di Bergamo, con Confcooperative e anche altre associazioni, ma questo per dirvi appunto che io non ho delle testimonianze particolari da portarvi, non perché non ne abbia, ma perché ne avrei tantissime. E quindi rispetto a questo tema che ha suggerito questa sera, mi pare che davvero non riesco a parlarvi di una cosa perché dovrei parlarvi di tutte. E ho avuto la fortuna, il privilegio proprio nella vita e anche nella mia esperienza di prete di essere sempre così un po' messo in mezzo a tutti questi passaggi di storie, di vicende diverse, di temi diversi e anche di tanti ambienti che di per sé non c'entrano immediatamente con noi, dove non è che tu vai e te la racconti con quelli che la pensano come te sempre. Sei con persone che per quanto riguarda i loro ambiti, i loro ambienti, per lo più si ritrovano attorno alla costruzione di pensieri, progetti, tesi alla vita, al bene comune, dentro tutte queste cose che vi dicevo, a volte anche con persone che dicono no, io non la penso come te, io lo faccio in un altro modo e non sono d'accordo magari neanche a quello che tu stai dicendo. E questa cosa, ripeto, la metto come una grande fortuna perché è la mia esperienza del provare ad essere un uomo, un cristiano e un prete in relazione, sapendo che non può essere altrimenti. Non possiamo essere cristiani se non siamo in relazione. Mi sono preparato alcuni pensieri e vi ringrazio davvero molto di questa serata di preghiera. Mi capita di essere spesso in giro a parlare, anche questa settimana sarò in giro praticamente tutte le sere, ma quasi mai dentro proprio un contesto di preghiera come questo, quindi mi sono gustato anche le parole, iniziali, la parola del Signore, la preghiera, la condivisione di cui ti ringrazio molto. Mi permetterò magari di riprendere anche alcune cose che hai detto perché mi sembrano molto opportune. E vorrei partire, detto questo, dalla condivisione di una consapevolezza che trasversalmente vedo dentro tutte queste cose che incrocio, queste vite che incrocio e anche dentro la mia di vita. È la consapevolezza che mi sembra che stiamo davvero vivendo in un tempo che sta attraversando una profonda crisi, non dico una novità, ce lo stiamo ripetendo da tanto tempo, ma è un momento nel quale forse più di altri momenti, almeno io, ma percepisco un po' anche nell'aria di tutto quello che dicevo prima, che sono finite tante cose. Sono finite tanti modi di vita, sono finite tante nostre sicurezze. tante nostre certezze, io penso anche a delle grandi cose, no? La medicina invincibile, per cui effettivamente i soldi, se hai tanti soldi è tutto a posto. La scienza, la tecnica, sì, stiamo facendo grandi cose. Ieri ero lì all'oratorio seduto con una ragazza che stava facendo i compiti con ChatGPT, intelligenza artificiale del suo cellulare che tutti abbiamo, e mi chiedevo appunto le mie belle ricerche, le mie robe scritte, la biblioteca, le cose con i miei compagni. Ma non lo dico con nostalgia, lo dico cercando di avere la consapevolezza che davvero noi stiamo cominciando a capire che non possiamo e non dobbiamo dare più per scontato quello che noi abbiamo sempre avuto, quello che noi abbiamo sempre vissuto, ma anche le cose che riteniamo più ovvie, tipo i diritti acquisiti, tipo la sanità, tipo l'educazione, tipo la giusta retribuzione, tipo le tutele, tipo il diritto internazionale, tipo la pace. Noi certe cose, almeno la mia generazione, davvero le dà un po' per scontate. Certe cose ci sono, sì, lo so che qualcuno prima di me ha dovuto pensare, combattere, investire, scioperare, non lo so, far tutte queste cose per acquisirle, ma io adesso ce le ho e sono così sicuro, dopo averne goduto, che queste cose ormai ci sono, no? Mi verrebbe ancora più di dire, ma possiamo permetterci davvero con sicurezza di dire che la nostra triade della modernità, della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità sono delle cose che noi possiamo dare per scontato? Perché mi sembra che se vogliamo davvero provare a essere uomini, donne, cristiani di relazione, noi dobbiamo scegliere di essere consapevoli. Non dobbiamo vivere in un mondo parallelo, non dobbiamo giocarcela dentro a quei meccanismi del se fosse, o del dire no, ma io aspetto che arrivi il momento giusto e allora davvero potrò, dirò, farò. Eh no, la nostra storia è questa qua, è una storia che ad esempio mette in discussione non solo quelle cose che ho detto prima, ma anche altri passaggi che un pochettino ci hanno fatto crescere per tanti anni con questa idea. Mi impegno, lavoro tanto, studio tanto e allora ce la posso fare. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Che lavori tanto e avrai tanti soldi? Chi l'ha detto che studi tanto e allora farai quel mestiere per cui hai studiato? Che metti in fila tutte le cose bene e quindi secondo questo principio della causa-effetto allora andranno le cose come dici tu? E chi l'ha detto? Chi l'ha detto che basta proteggersi bene, costruire dei muri alti e allora noi siamo al sicuro? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che noi potremo fermare i grandi cambiamenti, i grandi movimenti umani della nostra contemporaneità? Ci stiamo accorgendo che non possiamo. E tra l'altro facendo delle cose che sono veramente dei crimini per l'umanità. Io non voglio entrare in merito ad alcune questioni molto concrete che leggete anche voi sui giornali, anche di oggi, ma con la scusa che dobbiamo in qualche modo proteggerci, ne stiamo facendo fuori delle persone, ma non qualcuno, tante persone. È un tempo che mi sembra ci sta portando ancora di più quell'incertezza del futuro che ci schiaccia moltissimo sull'esperienza. Bisogna fare delle esperienze. Non sai neanche bene a che cosa ti porteranno, forse neanche bene perché le fai, però tu falle. Che nella vita non si sa mai, tu falle. E c'è qualcosa davvero che mi lascia risuonare dentro quella frase di Nietzsche: una voglia per il giorno, una voglia per la notte, salvo restando la salute. Mi sembra che davvero un po' siamo dentro a questa cosa qui. E vi dico che anche rispetto ai legami, rispetto agli affetti, rispetto alle relazioni, rispetto alla cura, in generale rispetto all'alterità, rispetto all'altro, noi che cosa possiamo dire? Nulla è scontato. Che cosa possiamo dire oggi nelle prefigurazioni che ci facciamo guardando alle persone che sono con noi, a quelle che incontriamo per strada? Sono amici, sono alleati, sono nemici, abbiamo paura, dobbiamo difenderci. Com'è che stiamo dentro a questa cosa? Perché a me pare che lo spaziettino che non so se Don Giambattista e i vostri preti hanno messo qui in fondo è proprio piccolino, ma è una piccola finestrella che secondo me apre dei varchi che noi dobbiamo avere il coraggio di percorrere, ma non perché gli altri ci dicono delle cose, perché a un certo punto, se ci diciamo essere cristiani in relazione, ci chiediamo chi è l'altro per me, che cosa rappresenta l'altro per me. Senza la paura di sondare profondamente i nostri sentimenti e di dargli un nome e di dire che se l'altro mi fa paura, che devo provare a star dentro a questa cosa per capire perché. Se l'altro è percepito come un nemico o una malattia, io devo provare a capire che cosa mi sta succedendo, perché se no ce la raccontiamo proprio bene, che essere cristiani vuol dire essere in relazione, ma non è vero. Ma non è vero. E noi siamo spaccati tra il nostro dentro e il nostro fuori. È un po' anche il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica nella prima liturgia della Quaresima, no? E allora, la prima cosa che mi interroga molto su questo tema è questa questione, che tutte queste cose che vi dico, e non le dico per appesantirci l'animo, perché vedete, noi siamo qua assieme al Signore tra di noi questa sera, perché il nostro è il Dio della luce, il Dio del sapore, il Dio della speranza, il Dio della possibilità, e quindi abbiamo bisogno davanti a queste cose di stare qua e dobbiamo tornare a casa stasera almeno con qualche varco di luce, di sapore, di possibilità, no? Ma di fronte a tutto questo e rileggendo le tante cose del mondo di oggi, mi viene da dire che davvero dobbiamo provare a ridirci quanto noi siamo permeati, trasformati, deformati da questa dimensione dell'individualismo. Una cosa che diciamo così tante volte che ormai non ci fa quasi neanche più effetto, eppure è una malattia profondissima. È quella stessa roba che noi troviamo nelle prime pagine della Bibbia, quando Dio dice c'è una roba che non va bene, che l'uomo sia solo. E l'individualismo ci porta dentro a questa solitudine profonda, che nel non incontro con l'altro ci fa far fuori l'altro, scusatemi il gioco di parole, ma ci siamo capiti. E mi riprendevo alcuni testi che mi capitano spesso sotto gli occhi, non so, Papa Francesco, che non possiamo non citare, quando parlando di questo dice il nostro tempo è infestato dall'individualismo, dalla chiusura, stiamo pian piano vedendo le conseguenze delle nostre coscienze addormentate alla comodità, che porta a perdere di vista quanti stanno soffrendo, sono scartati, senza volerlo, stiamo acquisendo questo movimento del concentrarci su noi stessi, quel famoso io, me, mio, con me, per me. Proviamo a stare attenti a quante volte noi in un giorno diciamo queste cose qua. Quante volte le sentiamo dire agli altri, io, me, mio, con me, per me. E poi mi sono imbattuto qualche giorno fa dentro a un'altra lettura di un sindaco di una grossa città del centro-nord, non lo cito perché ormai siamo in campagna elettorale. Voglio essere politicamente corretto, anche se proprio non lo sono, il Vangelo non è politicamente corretto. A un certo punto, questo in uno dei suoi discorsi dice: quando l'individuo non è un prete, non so neanche bene se sia praticante o cattolico praticante, però dice: quando l'individualismo degenerato si radica nella società, ognuno pensa per sé, combatte per i suoi interessi particolari, per i suoi valori personali e non per un futuro comune migliore. La società è malata perché non vi è condivisione ma contrapposizione. Capita che guardando l'altro che è diverso da me, che la pensa diversamente da me, io non cerco strade di incontro, di confronto, di crescita comune, di costruzione del bene comune, ma si inneschino dinamiche distruttive dove la tendenza è quella di bocciare le iniziative dell'antagonista a prescindere dal merito. In questo sistema il bene comune viene depredato, monetizzato e diventa bene di nessuno. Io aggiungerei personalmente diventa il male di tutti. Mentre andrebbe mantenuto con cura da tutti, preservandolo per le future generazioni. Ecco, vedete, davanti a queste parole mi viene da dire che non c'è in gioco solo una dimensione di tenuta sociale, che davvero si sta molto sfilacciando. Mi ha colpito molto leggere il rapporto dell'ISPI per il 2024, di alcune visioni, previsioni, che è tutto orientato e intitolato sulla frammentazione. Voi pensate a questa cosa, ma non c'è in ballo solo una questione di tenuta sociale, locale, nazionale, geopolitica mondiale, ma c'è in ballo per noi cristiani la fedeltà al Vangelo. Se noi siamo così, mettiamo in dubbio la verità del Vangelo, non siamo fedeli al Vangelo. E allora mi viene da chiedermi, me lo chiedo spessissimo, anche pensando a tanti esempi del nostro passato recente, penso anche a tanti preti del nostro passato recente, perché io faccio il prete, penso a quelli come me, ma poi ognuno pensa ai grandi esempi di cristianesimo sociale della nostra città e mi chiedo com'è che la nostra presenza da cristiani sa rendere vita il messaggio e l'esperienza del Vangelo perché non risulti insipido, insignificante, ma contribuisca davvero a cambiare il mondo, a cambiare la società. Ma noi, se noi non siamo cristiani perché abbiamo voglia di cambiare il mondo, siamo cristiani per cosa? Perché ci fa star bene venire qui a pregare un po'? Perché ci fa star bene dire il rosario? Il cristianesimo non è una roba che serve per farti star bene a te. È una cosa, un'esperienza di incontro che proprio a partire dal bene che provi tu ti fa venire, direi addirittura l'ansia, la tensione di far star bene tutti. Per cui mi viene da dire, davvero, che cosa vuol dire essere cristiani, uomini e donne di relazione? Aggiungo che cosa vuol dire essere cristiani, uomini e donne di religione, cioè quelli che sanno legare assieme e legarsi assieme agli altri. Il legame con Dio e il legame con il prossimo, con e dentro alla comunità. E io non lo so, ma ho proprio questa fortuna, privilegio che noi preti abbiamo. Devo celebrare la messa tutti i giorni e dico devo perché alcune volte magari non c'ho neanche troppa voglia, ma cosa devo dirvi? È così, magari c'ho la testa piena di robe, sono di corsa, sto stanco, non lo so, però la messa si celebra e questa cosa è un privilegio doverla fare perché mi mette davanti una parola che tutti i giorni mi dice delle cose e mi fa un po' da specchio sulla mia vita e sulla mia vita insieme agli altri e vi dico. La settimana scorsa c'era questa prima lettura di Isaia 58, mi sembra venerdì se non ricordo male, che dice: Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angarriate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. E è forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per il letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che io voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza distogliere gli occhi per quelli della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. essere luce del mondo, essere uomini e donne cristiani di relazione davanti a un Dio che dice: non me ne frega niente delle tue preghiere e dei tuoi riti se dietro non ci sta l'incontro con l'uomo. E soprattutto con l'uomo bisognoso. Ma guardate che qua davvero potremmo fare migliaia di catechesi, non so, dei libri sapienziali, dei profeti, anche del Deuteronomio, ovviamente dei testi importanti, lasciando stare il Vangelo che è tutto permeato di questo grande spirito, dove avviene una decostruzione di una certa concezione di Dio rinchiusa in uno spazio sacro, un po' asettico, di una teoria morale che poi non cambia niente rispetto a un Dio che invece non riesce più a sopportare che non ci sia fratellanza e prossimità tra gli uomini. Questa è la parola di Dio. Pensate quello che volete di me, ma questa è la parola di Dio. E allora mi viene da dire davvero che l'autenticità del cristianesimo è sempre da misurarsi proprio tra la celebrazione della vita e la vita celebrata. Facciamo questo. Noi viviamo tutta settimana e poi la domenica ci ritroviamo insieme per celebrare quella vita. Funziona così e bisogna vedere cosa c'è in quella vita, che cosa portiamo sull'altare del Signore. Portiamo la vita delle persone, le cose buone che siamo riusciti a fare, le relazioni che abbiamo costruito, qualcuno a cui abbiamo dato una mano, qualche vicenda che ci resta nel cuore, perché non siamo riusciti a far niente, o almeno ci sembra di non essere riusciti, e allora la mettiamo lì davanti al Signore, tra le sue mani, e gli diciamo: guarda, Signore, non riesco a far niente, ma pensaci tu, te lo porto io qui questa persona, non ci viene lui, non c'ha voglia, non ci riesce. E voi capite che questi meccanismi si muovono sempre dentro a questa dinamica che parte dal dentro, arriva a chi è più vicino e a più prossimo, alla nostra comunità, e poi diventa capace di un respiro più grande. Del respiro di quel desiderio di cambiare in meglio le cose del mondo, le vite delle persone del mondo. E allora, davvero è un Vangelo potente, essenziale, quello che abbiamo sentito e commentato poco fa, perché davvero mi colpiva quello che dicevi tu, perché anche a me risuona dentro un po' questa cosa qui, per cui l'essenza del sale, l'essenza della luce ha valore solo in virtù della loro azione rispetto a ciò con cui entrano in contatto. Funziona così? Hanno valore solo perché entrano in contatto con altro, perché cambiano altro, non per se stessi. E se non è così, dice il Vangelo, non servono a nulla. Non servono a nulla vuol dire non servono a nulla. Io servo a qualcosa? Se non sono così, e c'è bisogno di una mescolanza, di una trasformazione reciproca che ti butta fuori da te. C'è bisogno di diventare esperienza, sapore, visione, calore, illuminazione, e noi capiamo bene che queste sono tutt'altro che belle parole. Perché davanti a noi, se proviamo a essere uomini e donne cristiani di relazione, davanti a queste parole ci appaiono delle fotografie, delle immagini di storie che abbiamo vissuto, di persone, di gente che sta vivendo una situazione piuttosto che in un'altra. Ci vengono in mente proprio questi film della nostra vita dove noi non ci siamo riusciti a essere così, oppure ci siamo riusciti e siamo contenti, ci viene in mente tutte le persone che hanno dato sapore e luce alla nostra vita e di cui dobbiamo essere riconoscenti e di quello che abbiamo ricevuto siamo responsabili per non farlo diventare appunto insipido e quindi qualcosa che non serve a niente. Uomini e donne di relazione, capite? Che cosa ci sta dentro? E subito provo a condividere e ritradurre nella nostra vita concreta queste immagini, che questa parola mi fa crescere dentro, che mi sembra possano riassumersi dentro a una dimensione nei confronti della quale noi dobbiamo confrontarci, che è la paura del darsi, il sale che si scioglie. E condivido che per me così mi intimorisce, mi irrigidisce permettere che la mia vita si sciolga nella vita degli altri, perché vedete, mi fa paura avere la sensazione di perdermi, avere la sensazione di non potermi ritrovare più, di smarrirmi irrimediabilmente. Ma se io mi mescolo dentro alle cose degli uomini, se io sto dentro di, poi io chi sono? Poi che cosa è la Chiesa? Se provo a incontrare l'altro che mi mette in discussione, che dice che ci sono altri modi di vivere, di pensare, di essere, poi il mio modo di vivere, di pensare, di essere com'è? E se mi viene in mente che magari non è quello giusto? E se mi viene in mente che potrei anche cambiare? Poi cosa succede? Ecco, io non lo so, voi magari voi siete davvero molto più robusti di me spiritualmente, ma la questione della paura del darsi mi sembra che sia davvero una cosa che noi dobbiamo tenere presente quando sentiamo da questa parola che dobbiamo essere uomini e donne di relazione, come il sale, che appunto restituisce sapore, ravviva, vivacizza, dona tono alle situazioni, alle relazioni che sembrano perdersi di consistenza, che magari sembrano non sapere più di niente perché non dicono più niente, ma voi pensate a questo mondo qua, alla nostra città, a quello che succede nella nostra città. Ma noi siamo gente che restituisce vigore, sapore, che restituisce vivacità e vita alle situazioni, che è capace di sognare insieme agli altri, che è capace, dicevi tu prima, di conservare il buono, di proteggere il buono, di non farlo andare a male, come fa il sale, no? Perché se non è così, il Vangelo è molto tranciano. Dice: a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Se voi siete il sale e non siete così, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Capite l'imperativo che il Signore ci consegna quando ci dice essere uomini, donne, cristiani in relazione. E allora ho provato a buttare alcune parole che anche qui aprono dei varchi enormi, sono convinto che ci penserà lo Spirito Santo poi a farle crescere in voi, anche dentro a questo tempo di cammino importante che io sento come un cammino davvero importante, sono contento di poterlo vivere. Penso al cammino sinodale, penso alla riforma che stiamo tentando di costruire insieme a tutti dentro la nostra chiesa di Bergamo. Penso a che cosa vuol dire camminare insieme, con il coraggio di dire adesso vado davanti e guido io perché tocca a me, con la sapienza di mettersi in mezzo per non dimenticare che cosa vuol dire stare con le persone, com'è la vita delle persone davvero, con il coraggio di stare indietro per non lasciare indietro nessuno. Ma sono cose grosse, eh? Perché facciamo alla svelta a dire non lasciare indietro nessuno, ma noi stiamo lasciando indietro un sacco di persone. E non si tratta di tirar fuori 50 euro alla giornata missionaria, alla giornata del povero, a quella giornata che volete voi per mettere a posto le robe, perché non si mettono a posto, ok? Ci vuole che noi cambiamo, immaginiamo quali sono gli inneschi che ci permettono di costruire dei sistemi diversi, dei modi di pensare diversi, di vivere diversamente. Se uno dice, ma io ho già 50 anni, io quest'anno faccio 50 anni, tutto sommato, per quel che mi resta, spero ancora un po' di anni, però credo che la in qualche modo porterò a casa. Ma i miei ragazzi che incontro tutti i giorni, i miei figli, i miei nipoti, loro che mondo gli sto facendo? Perché devo immaginare cosa devo fare oggi perché loro, quando saranno al mio posto, possano immaginare e possano vivere in un mondo migliore rispetto a quello che noi stiamo vivendo. Penso alla parola dell'ascoltare per essere uomini e donne cristiani in relazione. Che vuol dire per me oggi? Sei disposto a lasciare un vuoto dentro perché ci sia spazio per altro? Perché mi fa paura il vuoto e lo riempio di un sacco di cose. Ma voi avete in mente se voi prendete una brocca di acqua e la riempite piena rasa, che cosa ci sta dentro? Niente, non ci sta dentro più niente. O ci lasci spazio, o se ho il coraggio di un vuoto, oppure non ci entra nessuno. Essere uomini e donne cristiani in relazione, che vuol dire anche prendere la parola. Prendere la parola con il coraggio. Con quello che il cristianesimo antico ci consegna nella parola parresia, e cioè di non aver paura di dire le cose come stanno, di dire la verità, quella che almeno ci sembra di aver costruito assieme agli altri a partire dalla parola di Dio. Ma succedono delle cose nel mondo, e la cosa che più mi sconvolge, di più ancora di quello che succede, è che noi non diciamo niente, che io non dico niente. Succedono cose nel mondo anche vicino a noi e noi stiamo zitti. E poi essere cristiani di relazione, parla. La corresponsabilità, dove io vedo, almeno io vedo solo dal di fuori la vostra comunità, perché, ma mi sembra che davvero la direzione sia quella lì del dire, ma signori cari, o qui davvero ci prendiamo un po' dei pezzi ciascuno, un po' per uno, o se no non è che chiudiamo baracche, perché nella chiesa sono cambiate tante cose, abbiamo chiuso un sacco di baracche, ce ne sono state altre, no? Perché Dio, lo Spirito Santo, figuriamoci se si fa problemi, se una nostra storia finisce, se ne inventa un'altra. Non si tratta di dire chiudiamo baracca, ma si tratta di dire oggi come facciamo a essere fedeli alla verità del Vangelo. È che ognuno si fa un pezzo, è che tutti quanti siamo protagonisti dentro a questa storia di comunità, di relazioni, di vita buona. Adesso andiamo a votare, adesso no, tra un po' andremo a votare. Quest'anno più della metà degli abitanti del mondo va a votare. Perché tutte le grandi nazioni vanno a votare, la Russia, la Cina, l'India, la comunità europea, metà della popolazione mondiale va a votare. Quindi che cosa vuol dire la corresponsabilità? Che se noi a Bergamo andiamo a votare per il sindaco, andiamo a votare il 30%, mi spiace, ma siamo delle brutte persone. Siamo in una brutta città. Poi faremo su il Corus Life, il polo internodale e tutte le zone residenziali nuove, la Montelungo, il palazzetto, lo stadio, sono i posti dove abito io. Però poi la mia città, che città è? Se nessuno più ci partecipa. A servizio della vita delle persone dentro i luoghi del mondo. Lì si costruiscono le relazioni. Senza la paura di essere quel sale che a un certo punto dice: ma allora io che sono la chiesa, poi che cosa divento se mi perdo dentro lì? Ecco, non so, mi fermo qui perché credo di essere già andato anche troppo lungo, non so neanche che ore sono, però spero che alcune cose di quelle che volevo dirvi vi siano arrivate. Credo che continuiamo la preghiera e confido che lo Spirito Santo saprà dirvene di più di quelle che vi ho detto io.